Gli incontri di Rete 1.
Buongiorno, ben ritrovati da Michela Daghini. Oggi per incontrare una poetessa, una scrittrice, una delle voci più originali e potenti della letteratura italiana, della poesia contemporanea e della prosa. I suoi romanzi uniscono la narrazione a una forte componente poetica per esprimere emozioni e riflessioni sulla vita. La sua è una scrittura ricca, molto evocativa. I suoi lavori hanno un cuore comune sia nelle grandi dimensioni universali che affrontano l'amore, il male, la bellezza, nello sguardo profondo, intimo sull'esistenza, sia nel ripercorrere negli ultimi libri vite e fatti realmente accaduti. Il suo libro Splendi come vita era una lettera d'amore a Consolazione, la madre adottiva, la madre che l'ha cresciuta, mentre Dove non mi hai portata ricostruiva la vita di Lucia, la madre naturale che l'aveva abbandonata da bambina alle porte di Villa Borghese a Roma in seguito a una storia sofferta e difficile. Poi è arrivata una storia familiare, il nodo del libro è l'intreccio di amore e violenza, indagato per capirne, comprenderne la complessità emotiva e psicologica, da un caso di cronaca che affronta senza giudizio. Lo fa nel suo ultimo libro, magnifico e tremendo, Stava l'amore. Benvenuta Maria Grazia Calandrone, bentrovata. Come sta tra le sue mille attività?
Boccheggiante e tutti i sinonimi possibili di questa parola, però ovviamente non mi voglio lamentare, contenta, sono soprattutto contenta di incontrare le persone, questo sì.
C'è stata prima la poesia nella sua vita e poi è arrivata la prosa con momenti più dilatati che ha deciso di unire anche alla poesia. La poesia c'è sempre, anche nei suoi ultimi libri, quasi la sua prima vita, dice sempre, la poesia che aggiunge potenza alle parole e mette in contatto diretto con il mondo interiore, con le emozioni.
Ma sa, la poesia credo che sia la lingua del mistero, è la lingua che ha una sonorità misteriosa e che quindi ci lega a qualche cosa che noi, del quale abbiamo memoria, ma che non sappiamo definire in altre parole che non quelle della poesia. Quindi anche quando si tratta della narrazione in prosa, nel momento in cui, almeno vale per me, nel momento in cui ci si accosta al mistero, quello che non conosciamo, quindi i due più grandi misteri ovviamente della nostra esistenza, che ovviamente trascorriamo nella totale ignoranza, ma insomma sono comunque l'amore e la morte, no? Per cui quando ci si accosta a questi sentimenti, a queste realtà, a questo pensiero, a questo tipo di riflessione, facilmente si usa il linguaggio della poesia, perché è quello che più somiglia a quello che non conosciamo.
E lei ha anche detto che la poesia ci permette di collegarci ai nostri desideri.
Sì, questa è proprio la tua funzione sociale, credo, nel senso che richiede e permette un approfondimento del rapporto con se stessi. Quindi per questo motivo è fondamentale fare poesia nelle classi, no? Nelle scuole, perché i ragazzi, è sempre stato così, ma adesso attraverso i social la diffusione ovviamente è più capillare, per cui i ragazzi sono sempre sottoposti a un martellamento di desideri indotti. Lo siamo anche noi adulti, però forse noi adulti abbiamo qualche strumento in più. I ragazzi sono proprio terra vergine, per cui facilmente cadono preda di desideri che non sono i propri e che sono ovviamente dettati, dico cose banali, insomma dettati dal commercio, dalla merce, dall'uso delle merci, dalla moda, eccetera. Conoscere i propri desideri li salva un po' da questo tipo di invasione.
Ecco, la sua, Maria Grazia Calandrone, è una scrittura immaginifica. Lei ha sempre lavorato anche sulla materialità dell'esserci, dei corpi, del sentire. Dà parola alle emozioni e ai vissuti descritti proprio anche attraverso il sentire dei corpi, del desiderio della carne che vive e soffre. E nelle sue pagine ci sono proprio le voci interiori dei corpi durante la violenza, che sentono quello che accade nel corpo, nella chimica, nella psicologia di chi subisce violenza. Come è arrivata a raccontarlo e a viverlo? Come lavora su questo aspetto di corpo?
Io credo che, no, credo, ne sono convinta e non ne sono convinta solo io, noi potenzialmente siamo tutto, per cui possiamo riferire alla nostra esperienza, a qualunque esperienza che riguardi l'umano. Tutto quello che chiamiamo disumano in realtà è perfettamente umano, cioè purtroppo uccidere è perfettamente umano, eccetera, eccetera. E la voce del corpo è la voce, è una tra le voci che noi possediamo ed è probabilmente quella più autentica. Al di là di ogni sovrastruttura, un corpo, nel caso in cui lei sta facendo riferimento, si tratta di un corpo di uomo che purtroppo aggredisce un corpo di donna che ha paura, cioè quella paura lì è, siamo a livello animale, insomma, no? Per cui ecco, quella voce, immaginando, ovviamente chi scrive è necessario che abbia una certa immaginazione. Immaginando che significhi avere addosso una persona che ti sta facendo del male, è ovvio che la voce, la prima voce che risponde è proprio la voce del corpo, non è tanto la voce della riflessione, o del ragionamento, è la voce del corpo che ha paura e quindi fa dei gesti istintivi che non sapevi neanche di avere, no?
Come dire, di possedere nelle tue possibilità.
Sì, è un aspetto che lei evidenzia anche, penso ad esempio a quando gli sguardi si incontrano, che generano quell'emozione, quel pugno allo stomaco che lei descrive così bene, che ci fa sentire qualcosa davvero nel corpo.
Ah, bello, grazie.
Sono contenta di venirne a conoscenza. E sì, beh, insomma, più o meno, o come dire, l'emozione di uno sguardo di qualcuno, no? Di un ragazzo, di un'amica, di qualunque cosa che ci è piaciuto, la conosciamo, quindi mi fa piacere che le parole lo rievochino.
E poi questa capacità di identificarsi, di entrare, che processo segue, come si coltiva?
Ma studiando, nel senso che penso che, allora, in realtà per affrontare una storia, o meglio, per cominciare il racconto di una storia, ho la necessità di sapere il più possibile su quella storia, su quegli eventi. Quindi, nel momento in cui tutti quegli eventi sono a disposizione, sono nella mia conoscenza, e poi diciamo che è conseguenziale raccontarli dall'interno. E poi più si racconta e più si approfondisce, più si sta dentro la materia, più si immagina, più è ovvio che le prime pagine nelle quali io scrivevo di Domenico, non essendo né un uomo né tantomeno un uomo violento, erano più complicate, nel senso che non stavo dentro proprio il cuore, ammesso che mai ci sia entrata, insomma, comunque dentro il cuore di questo uomo, dentro le sue ragioni, dentro i suoi sentimenti e le sue ossessioni. Piano piano, conoscendolo attraverso lo studio, in questo caso intendo lo studio degli atti del processo, attraverso le parole, della moglie sopravvissuta, attraverso le parole mie stesse, perché le parole sono dei mezzi di trasporto straordinari. Attraverso tutto questo, piano piano si entra, si capisce, no? E se funziona sempre così. Cioè, io quando inizio a scrivere un libro, so tutto, ma non so niente. So tutto, cioè so tutti i dati, ma non so niente delle persone. Ecco, vale per il libro di Lucia, mia madre, vale per il libro di Luciana e Domenico, vale per il libro che sto scrivendo su Nuova Ostia, cioè vale sempre. Le informazioni non bastano a fare la terza dimensione.
Sì, questo è sorprendente anche perché appunto lei ci ha detto poco fa, ci si identifica e questo si impara studiando, infatti nel rintracciare negli atti processuali le motivazioni umane e legali di questa sentenza, lei ha dedicato moltissimo tempo alla preparazione, poi il libro però è stato scritto in un mese di furore, lei dice. Veniamo alla storia, quindi, di quest'ultimo libro. Magnifico e tremendo, stava l'amore, una storia di violenza familiare. Una storia di violenza di genere, amore e violenza, cercando di capire anche la complessità emotiva e psicologica di queste due figure che sono legate da quello che comunque è definito fino alla fine da Luciana un grande amore. È un fatto che nella cronaca aveva avuto molta eco.
Sì, beh, la storia è presto detta purtroppo, come tutte le storie di violenza. C'è una storia che comincia come un grandissimo amore, un'attrazione irresistibile, tanto che Luciana aveva 17 anni quando incontra Domenico che ne aveva 26, e tanto che fanno la fuitina, questa tradizione del sud Italia che significa fuggire insieme con l'amato. E mettere i genitori, parliamo della tradizione di qualche tempo fa, insomma, qui siamo negli anni 80, insomma, non tantissimi anni fa, però sì, però anche sì, mettere i genitori di fronte al fatto compiuto, diciamo così, e a quel punto i genitori sono costretti ad acconsentire al matrimonio, quindi acconsentono i genitori, pur malvolentieri, i genitori di lei a questo matrimonio, che nei primi tempi sembra essere un matrimonio felice. E poi piano piano, piano piano, piano piano, per varie ragioni, per vari spostamenti anche geografici della coppia, eccetera, va a finire sempre peggio, nel senso che dentro Domenico si instaura un'ossessione, che diventa addirittura abbedinamento, che diventa violenza fisica, che diventa controllo, eccetera, eccetera, finché Luciana riesce a trovare la forza dopo 20 anni di separarsi. E mettersi con un altro uomo e dichiarare a Domenico di questo suo nuovo amore, mentre Domenico ancora vive insieme a lei. Quindi è una situazione veramente esplosiva, cioè per chiunque, tanto più per un uomo, no, che ha purtroppo manifestato già dei segni gravi di violenza. A un certo punto, per fortuna, si devono separare, andare a vivere in due case diverse perché li spostano dalla casa coniugale. O ex coniugale nello specifico, però ci sono delle telefonate che allarmano molto Luciana perché Domenico si è messo anche in dei giri un po' pericolosi e quindi una sera si trovano a casa di lei a cena e lì poi comincia il racconto della sola Luciana perché Domenico non c'è, nessun altro c'è, sono lui e lei. Luciana asserisce che lui le mette le mani al collo. Perché la discussione stava diventando molto accesa, lei stava per morire, per non morire lo uccide, è presto detto. E i giudici le danno, prestano fede.
Sì, che è davvero un caso giudiziario nuovo, no? Per la prima volta che
Sì.
non venga considerata colpevole. La violenza che descrive ha un impatto devastante sulle persone che vivono questo amore, ma c'è anche una riflessione sul perché accade, come se in fondo fosse scritto nel destino, perché le motivazioni, che non sono giustificazioni, sono chiare e in fondo dei segnali c'erano. Sembra quasi si riveli un percorso inevitabile, visto con gli occhi del poi.
Tendiamo a chiamare destino quello che accade, no? Perché io non credo al destino, io credo al caso. Però è vero che c'è una conseguenzialità logica in tutto quello che accade nella vita di Domenico e Luciana, che si può far risalire tranquillamente alle rispettive infanzie, come sempre. Però certo ci sarebbe anche stata la possibilità, dotandosi di strumenti più raffinati, di fermarla questa spirale, che è quello che io mi auguro e che tutti ci auguriamo per il futuro. Cioè, ormai Domenico purtroppo è morto, però ci sono tante, tante persone, tante ragazze, tanti ragazzi che si trovano in situazioni simili e speriamo che questa fine non sia inevitabile. Ora, in questo caso è stato lui a morire e non lei, ma in ogni caso si spera che non debba morire nessuno, nel senso che ci si possa fermare, che ci si deve fermare. E per potersi fermare bisogna capire quali sono appunto i momenti e i punti nei quali questo che chiamiamo destino può essere capovolto.
Sì, cercare di individuare il punto in cui forse si sarebbe potuto evitare la tragedia.
Sì, anche perché guardi, Luciana in realtà non è che rimane lì inerme a prendersi le botte, cioè lei va via, lei stavano a Catanzaro e va via, viene a Roma la prima volta, poi torna a Catanzaro, la seconda volta è lui che si trasferisce a Roma. Poi lei lo denuncia un milione di volte, cioè ci sono tipo un centinaio di denunce in 20 anni in polizia, quindi cioè non è una vittima, a parte questa parola vittima di violenza ci porta veramente fuori strada, comunque non è una vittima vittima, nel senso che non è una che sta lì con le mani in mano a prendersi le botte, hanno anche 4 figli, insomma. Quindi voglio dire, lei è una che reagisce, purtroppo però non fanno I passi determinanti, che visto da fuori sembra tutto facile, poi quando ci stai dentro ovviamente non lo è, perché non è che ci vuole molta intelligenza a capire che se uno te mena te ne devi andare, ma non è una questione di intelligenza, è una questione di codipendenza, è una questione di incastro, che è proprio quello che ho cercato di raccontare in questo libro. E quello che non è stato fatto è stato proprio un percorso per sciogliere questo incastro purtroppo mortale.
Sì, perché lei poi dice che è una storia in cui Domenico non appare tutto nero, ma appaiono appunto anche le motivazioni, come dicevo, che non lo giustificano, ma spiegano che statisticamente era probabile che sarebbe diventato violento. E quindi, come diceva, l'idea è di cogliere i segnali.
Ma infatti sì, l'intenzione è quella di smontare, diciamo così, poi non lo è esplicito nel libro perché non mi piacciono i libri con dentro la morale, ma in realtà l'intenzione è proprio quella di rovesciare questa cosa che noi spesso, no, diciamo, quando dovessimo sentire a un'amica una notizia del telegiornale, una donna picchiata per 10 anni. Ma perché non se n'è andata prima? Ah, perché non se ne può andare, perché sennò se ne sarebbe andata. Allora, ecco, quello che mi interessava era mostrare tutta l'escalation di questa corruzione, di questo sentimento, e dire che non è manco giusto che noi ce la prendiamo con le donne che non se ne vanno come se fossero delle povere cretine, no? Queste donne non se ne vanno perché sono incastrate in un rapporto dal quale è difficile uscire e quindi vanno aiutati sia gli uomini che le donne. E sarebbe anche ora che gli uomini si prendessero la responsabilità di quello che fanno, nel senso che mi sembra un assurdo che una donna che viene picchiata, per di più, oltre a essere picchiata, viene pure colpevolizzata perché non va via. Voglio dire, no?
Avevano parlato a lungo di passione e spiritualità. E avevano toccato il fondo della loro provvisorietà. Lei disse: sta arrivando il giorno, chiudi la finestra. Poi il mattino ci scoprirà. E lui sentì crollare il mondo, sentì che il tempo gli remava contro. Schiacciò la testa sul cuscino per non sentire il rumore di fondo della città. Una tempesta d'estate lascia sabbia e calore. Conversazione nell'aria e ancora voglia d'amore. Lei chiese la parola d'ordine, il codice d'ingresso al suo dolore. Lui disse: non adesso, ne abbiamo già discusso troppo spesso. Aiutami piuttosto a far presto, il mio volo lo sai, partirà tra poco più di 2 ore.
Maria Grazia Calandrone, tra l'altro lei aveva già scritto un poemetto su questa storia nel 2016, ma non era abbastanza per indagare tutte le ragioni della violenza che ci sta raccontando. E c'è una ragione per cui questa storia continuava ad accompagnarla ed è qualcosa in comune con la storia del suo vissuto, della sua famiglia, dei suoi genitori biologici e di sua madre, di cui racconta la vita nel libro precedente, che è Dove non mi hai portata. Quindi qualcosa che l'accompagnava già da tempo.
Sì, proprio così. Cioè, nel senso che la prima cosa che mi ha colpito, quindi la prima cosa sulla quale ho scritto il poemetto, era il fatto che Luciana, insieme con Fabrizio, il suo nuovo compagno, gettano il corpo di Domenico nel fiume Tevere, e il fiume Tevere è il luogo dove si sono suicidati i miei genitori. Quindi questa cosa mi ha ovviamente immediatamente colpita. E E quindi ho scritto questo poemetto che riguardava fondamentalmente questo, cioè questo il fiume, il corpo, eccetera, eccetera. E poi però sua storia mi, dopo che ho scritto il libro su mia mamma Lucia, appunto come lei diceva, dove mi ha portata, nella quale ricostruisco praticamente l'Italia degli anni 60, insomma l'Italia rurale, violenta, un'Italia dove non c'era la legge sul divorzio e c'era la possibilità da parte del marito di denunciare la moglie, cosa che ha praticamente condannato a morte i miei genitori perché lei è andata via con un altro uomo, è stata denunciata e quindi non poteva più né lei né il suo nuovo compagno lavorare, vivere, iscrivermi a scuola, insomma no, le cose normali che fanno la vita di tutti. Indagando la vita di Lucia, mia madre, ho scoperto che mia madre aveva subito violenza anche lei per tutta la durata del matrimonio, motivo peraltro ulteriore per cui ha fatto bene ad andarsene. Ma torno anche a scritto questo libro su mia madre, torno con la memoria alla storia di Luciana, questo Tevere, al fatto della violenza domestica, eccetera, e mi sembra che sia arrivato il momento di scriverne.
I suoi genitori biologici congegnano il piano quando lei è nata, vanno a Roma, la lasciano a Villa Borghese e si buttano nel Tevere, ma lasciano una lettera e la mandano all'unità e chiudono la lettera dicendo: noi lasceremo la vita facendo quello che facciamo, però hanno programmato in realtà per lei l'adozione.
In realtà sì, ma non solo hanno programmato l'adozione, hanno programmato chi avrebbe dovuto adottarmi, che tipo di persona avrebbe dovuto adottarmi, perché questa lettera è stata inviata al quotidiano L'Unità, che era il quotidiano del comunista, insomma degli intellettuali e degli operai, per cui hanno già scelto che tipo di famiglia avrebbe dovuto prendermi e mi hanno lasciata a Villa Borghese non davanti a un mefotrofio, insomma, nelle ruote, ce ne sono mille modi, sul sagrato di una chiesa, insomma, mille posti dove lasciare una neonata. Ma il fatto che mi abbiano lasciata a Villa Borghese mi aveva resa immediatamente riconoscibile nel momento in cui poi hanno fatto riferimento a me nella lettera, perché purtroppo i bambini lasciati nei mefotrofi e nelle chiese erano moltissimi. E sono tuttora, ci sono un sacco di bambini che vengono abbandonati, 1300 l'anno, per cui perché non fossi confusa mi hanno lasciata su sto prato e hanno scritto questa lettera selezionando, diciamo così, prima di andarsene, selezionando che tipo di famiglia avrebbero avuto piacere che mi prendesse.
È andata come avevano predisposto, immaginato e desiderato. È stato terapeutico scrivere, tornare sui luoghi, tornare sulla ricostruzione. Poi so che anche i suoi figli hanno avuto un'intuizione su alcuni snodi di questa storia, no?
Allora, terapeutico, io non è che non ero sofferente, insomma, ero ormai, anche perché avendo due figli, ormai le sofferenze neonatali, diciamo che le avevamo archiviate. Però è pure vero che non avevo mai scritto su questa storia, se non qua e là qualche piccola parte, sicuramente non avevo mai indagato, perché sapevo che sarebbe stata una cosa molto potente, insomma, no? Molto, molto emozionante. Per cui mia figlia mi ha seguita sempre in tutti i viaggi che ho fatto, e quindi è venuta, che abbiamo fatto perché è venuta anche lei, e lei ha avuto l'intuizione, ed è proprio lei è stata a capire perché io fossi stata lasciata a Villa Borghese e non appunto sul sagrato di una chiesa o in un orfanotrofio. Mi ha detto lei, dico, io mentre io mi arrovellavo come si erano arrovellati i giornalisti dell'epoca. E lei ha detto, beh, ma era per fare scalpore, mamma, è ovvio, perché non volevano che tu fossi confusa, tra virgolette, insomma, con qualcun'altra. Per cui è stato, insomma, non diciamo terapeutico, perché, ripeto, non provavo una sofferenza precedente, però sicuramente è stato, una volta fatto, è stata una cosa che sono molto contenta di aver fatto.
Terapeutico, magari nel senso di illuminante, ha portato maggiore chiarezza, perché comunque anche in Splendi come vita, invece lei ha raccontato la storia dei suoi genitori adottivi e una lettera d'amore alla madre che l'ha cresciuta, persone che le hanno trasmesso una posizione etica forte, lei lo dice, no?
Assolutamente sì. Loro sono stati così, ma io, tutti e quattro, devo dire, i miei genitori sono stati assolutamente portatori di un messaggio di un'istruzione di libertà. Ecco, questo senz'altro, cioè sono state, sicuramente le mie due madri, cioè anche la mia mamma adottiva era una donna del 1916 che ha studiato, si è laureata all'università, ha insegnato, non ha mai voluto accettare matrimoni con uomini che la volessero mantenere, cioè alla fine ha sposato Giacomo Calandrone, di cui poi porto con grande orgoglio, devo dire, il cognome, perché era un uomo libero che la lasciava libera. Mio padre, Giacomo Calandrone, appunto, era un metalmeccanico che è diventato deputato. È partito per la guerra di Spagna per combattere contro Franco per la libertà del popolo spagnolo, voglio dire, ma che cosa gliene doveva fregare? Beh, detta proprio, no? Per cui, insomma, sono tutte istruzioni per la libertà, tutte istruzioni per una vita etica e possibilmente utile. Ecco, questo, cioè, non sono persone che sono passate nella vita, senza lasciare traccia.
Quando si dice avere un progetto che va anche oltre noi stessi, no? Gli ideali o il prossimo.
Esatto, cose che, guardi, io adesso per quello vado sempre nelle scuole a parlare di queste cose, non della mia vita che non gliene importa niente, ragazzi, o magari sì, nel senso così come esempio, però parlare di poter vivere in un modo diverso rispetto a come, appunto, come dicevo al principio, a come vengono piegati a vivere. Ecco, questo mi sembra sia importante da raccontare.
Maria Grazia Calandrone ha citato poco fa la libertà come valore trasmesso tra gli altri dai suoi genitori adottivi e la libertà è qualcosa che lei unisce anche alla poesia in alcune sue riflessioni. In che modo la poesia è veicolo di libertà o comunque portatrice di un messaggio di libertà?
Ma intanto perché per il fatto stesso di essere assolutamente fuori dal mercato, no? Per cui è una forma di libertà, è una forma anche di politica che contraddice tutto l'utilitarismo della nostra contemporaneità, ma non solo della nostra contemporaneità, proprio del vivere sociale normale, non normale, diciamo così. E poi nel momento in cui si scrive, questo in realtà vale anche per la prosa, ma per la poesia di più, perché forse c'è una quota di libertà in più, perché non sei vincolato a una trama, diciamo così, ammesso che poi i romanzi debbano avere una trama. Ma insomma, e poi terza cosa, perché come dicevamo prima, siccome ci accosta ai nostri sentimenti, ai nostri desideri, ci rende più liberi, inevitabilmente. Ci rende più critici, più capaci di conoscerci, quindi più critici nei confronti del mondo e quindi più liberi, più capaci di scegliere per noi.
C'è una frase molto bella che è nelle prime pagine dell'ultimo libro che dice: quante personalità inutilizzate che abitavano in noi dalla nascita fa sbocciare l'amore. Una frase di Luciana in questo suo ultimo libro. È molto bella, ce la vuole approfondire?
Cioè, come dicevo, noi siamo un po' tutto, no? Dentro di noi abitano tante personalità. E diciamo che un amore, quando è sano, quello purtroppo di Luciana e Domenico non è risultato essere sano, quindi ha ristretto tutte e due le personalità, cioè ha ristretto quella di Luciana in una persona che è spaventata, eccetera, eccetera, quella di Domenico in una specie di così di fantozzo urlante. Invece un amore sano dovrebbe farci espandere, dovrebbe farci conoscere di più di noi stessi, no? Farci essere tanto di quello che siamo. Anche nel concreto, per dire, uno si innamora, ha sempre coltivato il sogno, per dire, di cantare, e chi ama questa persona dovrebbe dire: beh, ma canta, no? Perché no? Eccetera, eccetera, eccetera. Ho fatto un esempio concreto, ma insomma, questo vale per tutte le sfumature della personalità.
Coltivare il proprio desiderio?
Coltivare sì, anche coltivare la propria espansione, la propria serenità. Poi sa, più una persona è serena e espansa, più credo porta del bene nella società, piuttosto, no, che essere sempre furibondi e frustrati.
Show me the whiskey stains on the floor. Show me the drunkard as he stumbles out the door, and I'll show you a young man with so many reasons why. there, but for fortune, go you or I. Show me the country where the bombs had to fall. Show me the ruins of the buildings once so tall. And I'll show you a young land with so many reasons why that they're bought for fortune. Go you and I, you and I.
Maria Grazia Calandrone, lei scrive anche, però qui si torna sulla questione del destino, che comunque è interessante. Un'altra frase è: così l'amore è questione di frammenti che trasformano il caso in destino. In fondo l'ha accennato prima, il destino scritto dal passato, anche se poi lei in realtà non crede nel destino ma più nel caso, e quindi forse si torna allo sguardo che deve essere attento a intercettare gli snodi, forse i momenti che potrebbero essere determinanti nel tracciare il nostro destino o caso o vita.
Sì, nel senso che poi lo dico appunto che poi una volta successe le cose rintracciamo tutto il filo rosso che chiamiamo destino, no? Ma l'amore senz'altro dà questo senso di sacralità, quindi di destinazione ai gesti, alle nostre giornate, ai nostri incontri, no? Sembra che eravamo lì, che ci aspettavamo da millenni e millenni. Magari è così, non è che per carità, non voglio dire che non sia così, però magari è un caso, e quindi l'enfasi amorosa, la chimica dell'amore che a un certo punto nel libro analizzo ci fa leggere tutto questo come qualche cosa di predestinato.
E c'è un altro interrogativo, Maria Grazia Calandrone, che è quello che ci fa riflettere sul perché questa donna non riesca a liberarsi di questo amore, che diventa amore tossico e che lei non esita a definire amore fino alla fine.
Sì, diciamo che le motivazioni sono tante e sono singole, caso per caso. Nel caso di, diciamo, una, quello che le possiamo posso dire genericamente, le motivazioni sono sperare che tutto torni com'era. La chimica, proprio la chimica, perché l'innamoramento è una specie di, mette in atto una specie di droga nel nostro organismo, per cui il fatto che questo innamoramento sia ogni volta interrotto dalla violenza, sì, che ricomincia, che non si assesti mai poi in una serenità, diciamo così, dell'affezione, dell'affetto, per cui le motivazioni sono tante. Nel caso di Luciana c'era anche, diciamo così, probabilmente la cultura dalla quale provenivano tutti e due, perché insomma adesso noi possiamo dare per, non dico per scontato, è sempre una cosa molto dolorosa, però sicuramente possiamo pensare liberamente ad una separazione, ad un divorzio. All'epoca un po' meno, in quella cultura un po' meno. Quindi le motivazioni sono tante, poi ci sono i figli, poi ci sono le minacce di chiamare gli assistenti sociali che poi fanno le loro relazioni ai giudici, che non si sa mai che c'è scritto, non si sa mai che decisioni prendano. Insomma, è molto complicato quando ci si trova in una situazione di violenza uscirne indenni.
E c'è un esame approfondito, l'ho accennato prima, anche del contesto storico e sociale, della politica, della cultura, degli anni in cui la storia si svolge, perché ovviamente tutti gli elementi concorrono poi a creare il nostro vissuto, il nostro vivere, il nostro sentire. Il contesto politico, legislativo, tutto ci determina in fondo, no? Siamo figli di quel tempo, è così?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi non possiamo pensare di prescindere dal luogo e dal tempo nel quale viviamo. Siamo, per dire la cosa più evidente e tragica che mi viene in mente, se il marito di mia madre non avesse avuto il potere legale di denunciarla, quindi di impedirle di lavorare e di essere assunta, mia madre magari sarebbe ancora viva. Quindi, e oddio, se ci fosse stata la legge sullo stalking, non credo che Domenico sarebbe ancora vivo, perché
non è così efficace magari, però sicuramente ci sarebbe stata da parte delle forze dell'ordine una maggiore attenzione, perché i primi tempi in cui Luciana faceva le denunce e i carabinieri sentivano Domenico, gli dicevano no, ma tutto bene, una piccola litigata, non vi preoccupate, e quelli se ne andavano, insomma. Per cui il contesto storico, sociale, musicale, culturale ci determina assolutamente, siamo prodotto di quello che ci circonda, oltre ovviamente ad avere una nostra inclinazione naturale.
Certo. E le storie possono cambiare un'esistenza, Maria Grazia Calandrone?
Delle storie sociali?
Sì, le storie che ascoltiamo, le narrazioni, le storie vere come quelle che lei ci racconta.
No, queste storie qui.
A volte sì, nel senso che a volte un libro ci può cambiare la vita, a volte l'esempio di un'altra esistenza ci può cambiare la vita, a volte ci può semplicemente far riflettere, portarci a magari non proprio a una rivoluzione, ma a dei mi micro cambiamenti che poi fanno a catena, no? Fanno quello che
Vero.
devono fare.
C'è un libro, una storia, un romanzo che nella sua dimensione magari universale in cui si è riconosciuta le ha segnato l'esistenza?
Oddio, c'è un testo poetico che è il Notturno di Alcmane, a causa del quale scrivo poesia da quando avevo 14 anni. Sì, il Notturno di Alcmane senza dubbio, ci sono alcuni libri, non moltissimi, che sono stati dei libri capitali per comprendere, per esempio, Il Settimo Sogno, che è la corrispondenza tra Svetaeva, Rilke e Pasternak, e da ultimo i libri di Labatut, che ha uno stile meraviglioso. Insomma, ci sono alcuni libri, non dico che mi hanno proprio, cioè Il Notturno di Alcmane sì, perché ho deciso che avrei scritto, ho deciso che avrei fatto quello che avrei contribuito pure io a creare il mondo che Alcmane è riuscito a creare con le parole. Mi era piaciuto tanto, mi ha dato proprio una sensazione così di quiete, di casa, per cui
Volevo anche io contribuire a creare quella casa lì.
È scattato qualcosa?
Sì, all'ascolto, attenzione, non alla lettura, perché insomma ero già in quinta ginnasio, per cui non, cioè di poesie ne avevo lette, ma l'ascolto del notturno letto dalla professoressa mi ha fatto questa. Mi è proprio Rivelato che quello era il mondo che io volevo vivere.
Non ce l'ha sott'occhio, vero, per leggerci un passaggio?
No, però oddio, forse provo a memoria.
Sì.
Vediamo, all'inizio me lo ricordo. Dunque, dormono le cime dei monti e le vallate intorno. È una sequenza di cose che dormono, a partire dalle cose più grandi, che sono appunto le cime dei monti e le vallate, fino alle varie specie di api, fino ai mostri nel fondo cupo del mare, e poi si chiude con dormono le generazioni degli uccelli dalle lunghe ali, quindi si torna attraverso l'ultimo verso a, diciamo così, a spiccare il volo, ecco.
E quindi dà una dimensione di quiete. Per chiudere, c'è comunque una sua sensibilità, attenzione anche al corpo animale e alla sensibilità animale.
Sì, certo. Beh, a parte che io mi considero un animale, per cui siamo animali, sì, ma purtroppo umani, sì, siamo animali, purtroppo siamo umani. Quindi gli animali fanno molti meno danni di noi. Ma c'è il corpo animale, ci sono molti corpi animali nella storia di Lucia, e in quella di Luciana no, in realtà non ci sono, però c'è una specie di animalità del corpo umano, insomma, che è quella reale che c'è nel corpo umano. E le poesie sono piene di animali, sono di animali, di natura in genere, ecco, che peraltro io frequento appena posso, quindi non sono invenzioni.
Le piacciono quindi, c'è una
Gli
dimensione di.
animali? Assolutamente sì. Ah, io li ammiro moltissimo. Allora, la prossima vita voglio nascere gatto. Cioè, non è una saggezza. Non fanno niente tutto il giorno. Non li ricevono. Sì, almeno un gatto, i gatti domestici, insomma, i gatti selvatici faticano un po' di più.
Poi vivono l'attimo.
Dimenticano tutto. Si dimenticano, portano rancore. Ecco, questo. Io lo vedo, delle volte veramente sono commoventi, no? Uno per sbaglio capita che gli schiaccia una zampetta, ma non è che te la che ti tengono il broncio, Una volta che hanno ricordato che ho riassorbito il dato che tu non sei lì per fare del male, si fidano ugualmente a prima, per cui insomma.
Noi no.
Noi no. Maria Grazia Calandrone, grazie di cuore per questa chiacchierata e a presto.
Grazie, buongiorno.
Buon lavoro, grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Ricordo che potete trovare tutte le puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1. Da Michela Daghini, buon proseguimento.
Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se li una donna che non ha più voglia di fare la guerra, se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Se gli è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sì, sopra la follia. Che fuori piove, che bel rumore. Ma forse sale proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero alla fine ci si deve sentire, e chi lo sa, un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento, è come se fosse l'ultimo. Se li cammina per la strada leggera, ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni e tutta la gente corre a casa, corre davanti alle televisioni. Però un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato. Ma sì.
senti che fuori piove?
Lo senti? Che bel rumore.